Allora, dunque allora mi presento perché sul programma mi è stato attribuito un titolo diverso da quello che io sono psicologo, psicoterapeuta, sono strutturato come dirigente psicologo alla neuroinfantile e sono psicanalista della società psicanalitica e anche di una nuova associazione nata all'atere della società psicanalitica che è Neuropsychanalysis. Sottolineo questo perché l'intervento che farò è basato fondamentalmente sulle neuroscienze affettive che sono una delle gambe di questa nuova neuropsychanalysis, che è il tentativo di rifondare da un punto di vista neuroscientifico l'epistemologia freudiana, di cui già la dottoressa precedentemente ha dato qualche accenno. Io mi occupo fondamentalmente di adolescenza e di adulti nella pratica analitica, e l'adolescenza è quell'osservatorio che può permettere, sta permettendo in questi ultimi 20 anni, di poter comprendere come mai la psicopatologia non nasce tanto nell'età infantile, ma fondamentalmente compare e si afferma nell'età adolescenziale. Per quale motivo? La teoria della continuità è una teoria, l'altra teoria è quella della discontinuità, che vede appunto nel momento adolescenziale una ricontestualizzazione che dà, come dire, alle radici infantili un nuovo assetto, e che non è detto che derivi da quelle delle radici infantili. Vi spiego questa slide, se no non l'ho superata. La caratteristica dell'adolescenza è uno squilibrio tra la dimensione corticale e quella sottocorticale. Questo è proprio ormai è riconosciuto, c'è consenso, è proprio lo specifico. Una asimmetria che durerà alcuni anni, fino a circa 20-25 anni, e che vede, soprattutto nella prima e nella media adolescenza, una grossa influenza delle aree sottocorticali. L'impulsività, per dare un esempio, è questo. Le aree sottocorticali vuol dire parlare dei sistemi motivazionali ed emozionali, che sono quei pattern organizzati biologicamente che indirizzano il nostro adattamento al mondo, all'ambiente circostante e anche all'ambiente relazionale. Questo è il punto centrale. Noi ci adattiamo alle relazioni non in modo casuale, ma seguendo alcune linee direttive che sono appunto i sistemi motivazionali ed emozionali. Di questo si sono occupate le neuroscienze affettive, che soprattutto nella figura di Panksepp, di Jack Panksepp, neurobiologo scomparso da poco, hanno avuto un momento proprio di riorganizzazione e di approfondimento. Il Panksepp ha messo in evidenza 7 sistemi primari, emozionali primari, alcuni non relazionali, e sono il sistema dopaminergico, il seeking system, il rage e il fear, che sarebbero i grandi sistemi di difesa dell'organismo verso le minacce ambientali. Questi sistemi sono stati poi a un certo punto delle evoluzioni cooptati e sono diventati sistemi interazionali, diciamo, a partire dai vertebrati, che non hanno una vera e propria vita di relazione, che però hanno già alcune caratteristiche interazionali che ritroviamo poi fino alla nostra specie, ed è quelli che ci fanno poi soffrire. Innanzitutto la sessualità, una sessualità ovviamente non di tipo relazionale, una sessualità di tipo fondamentalmente riproduttivo, e i due grandi sistemi, il rage e il fear, vengono cooptati per formare il grande sistema agonistico, o della dominanza sottomissione cosiddetta, di cui parlerò fra poco. Nell'evoluzione, a un certo punto, a questi sistemi si aggiunge il sistema dell'attaccamento, di cui appunto il Bowlby è stato colui che ha teorizzato questo grande sistema e poi ne ha fatto, come dire, ha aperto la strada per gli studi comparativisti tra mondo animale e mondo umano. il sistema dell'attaccamento determina il fatto che a un certo punto dalle uova appunto invece c'è la possibilità di non solo di partorire il nuovo nato, ma di accudirlo fino a un certo punto della sua esistenza, e questo determina un aspetto importante, cioè che il cervello si sensibilizza alla presenza dell'altro. Bowlby ha evidenziato, conoscerete senz'altro, le tre famose fasi della separazione che qualsiasi cucciolo, compreso l'essere umano, attiva nel momento della separazione, no? Cioè la protesta, la disperazione, il distacco. Queste fasi hanno delle caratteristiche neurofisiologiche di estrema interesse, di cui poi, se c'è tempo, ne parleremo. Tutto questo ha determinato il fatto che ai sistemi primari, primitivi, primordiali, si sono aggiunti altri sistemi motivazionali, emozionali, sempre primari, cioè sempre che hanno una loro conformazione che viene tramandata nel nostro DNA. Per cui si sono aggiunte appunto il panic e grief, che sarebbe appunto il sistema che si mette, che si attiva nel momento in cui c'è la separazione. Il care system, il sistema è il play system. Allora, mi preme questa slide perché il PANCSEP, insieme a Davis, hanno elaborato sulla base appunto di questa di un modello animale, dei modelli animali su cui loro hanno studiato, come altri neurobiologi, un test di personalità per esseri umani, che è uno dei pochi basati non su dei cluster di stringhe, di parole, che poi vengono testate per vedere se corrispondono ai nostri agiti, ai nostri comportamenti, ma ha come interfaccia appunto il comportamento rilevato attraverso modelli animali. Questo test, che si chiama appunto NPS, cioè Affective Neuroscience Personality Scale, io con altri colleghi lo abbiamo validato in Italia, è uscita nel 2017 su Clinical Neuropsychiatric la validazione, per un range di età che va dai 14 anni a tutta l'età adulta. Il sistema dell'attaccamento determina, è il vettore, come è ormai noto, che veicola la nascita del sé nell'essere umano, che è quello che prima è stato detto, cioè come gli altri, che cos'è la nostra identità, questa complessa concettualizzazione che riguarda sia come l'individuo si percepisce nella sua autonoma assertività, ma questa autonoma assertività viene intimamente connessa con come gli altri ci vedono, come gli altri ci considerano. E questo che vuol dire? Come gli altri ci considerano vuol dire se gli altri ci considerano essere affiliati o no al loro contesto ideologico, interattivo, eccetera. Quindi vuol dire che il nostro sé, cioè la nostra identità, è un giano bifronte, come diceva appunto George Klein, psicanalista della Menninger University, che guarda da una parte all'individuo, cioè la nostra assertività autonoma, ma è intimamente unito al bisogno di sentirsi parte di un contesto. E di questo il sistema dell'attaccamento ne è il grande vettore, perché col sistema dell'attaccamento l'animale è diventato un mammifero, è diventato un animale di gruppo e quindi non ha più la possibilità di essere, come dire, isolato dagli altri, ma è legato a doppio filo agli altri, e da qui la sofferenza mentale. Allora, mentre nell'infanzia, questa slide qui, in cui c'è questo conflitto, potremmo dire, tra il bisogno di essere riconosciuti nella propria assertività autonoma, ma anche sentirsi parte di un gruppo, viene abbastanza omogenizzato dalla dimensione di cura materna o genitoriale, è tipico, no? Il bambino che a scuola, non so, ce la prende da altri coetanei, oppure, non so, ha un votaccio, comunque è frustrato da qualche tipo di esperienza, se c'ha un genitore mediamente accudente, questo va a compensare la frustrazione e si determina di nuovo un equilibrio omeostatico all'interno della sua mente. Con l'adolescenza invece è tutt'altra la storia. C'è un vero e proprio trasferimento della mente del bambino da un ambiente a un altro ambiente, che non è tanto l'ambiente sociale, è innanzitutto un ambiente neurofisiologico ormonale che cambia, che è cambiato e che dà all'individuo una percezione diversa del mondo. E da qui le basi, poi parte delle basi della psicopatologia, cioè della sofferenza mentale. Qual è la caratteristica di questa rivoluzione ormonale, neurofisiologica, neuromediatoriale? È l'affermarsi del primato, al posto del primato del sistema dell'attaccamento, di quello che viene definito appunto il sistema agonistico, che viene definito dai neurobiologi, dagli etologi prima dei neurobiologi, il sistema che permette creare un ordine nell'accesso alle risorse sia alimentari che sessuali. Lorenz proponeva, a differenza di Bowlby, di vedere nell'aggressività il grande organizzatore della vita, perché l'aggressività distribuisce in modo ottimale gli individui di una stessa specie in un territorio e quindi permette che non ci sia una mancanza di risorse tali che avrebbe determinato la sparizione della specie. Ovviamente Lorenz si riferiva a questo tipo di aggressività, non all'aggressività così aspecifica, ma all'aggressività intermail cosiddetta, cioè per l'acquisizione del territorio. Quello che determina appunto questa priorità di questo sistema è la maturazione sessuale. Fondamentalmente, per farla anche molto sintetica, la maturazione delle gonadi e soprattutto degli steroidi maschili con la produzione di testosterone determina, soprattutto nei maschi che hanno 10 volte più di testosterone delle femmine, ma anche nelle femmine, la spinta a competere, la spinta ad andare nel mondo, tanto che osservazione comune che il bambino, come comincia ad andare prima, seconda media, in casa è difficile attenerlo, vuole andare nel mondo. Questo perché? Per vari motivi. Uno è che gli ormoni steroidei determinano un aumento della proliferazione dei recettori dell'ossitocina. Questa ossitocina, che è stata negli ultimi anni, molto glorificata proprio come l'ormone della socialità. E questo possiamo pensare sia una delle componenti che determinano il bisogno dei ragazzi, degli adolescenti, di stare in gruppo, di stare sempre insieme. A casa stanno stretti. Solo che uscendo da casa, cioè dall'abbraccio compensativo dei genitori che poco prima riusciva a curare tutte le ferite, si determina invece qualcosa di diverso. E cioè si entra nel mondo appunto dell'agonismo. Quindi l'adolescente comincia a sperimentare un mondo in cui, se ritorna a casa, la mamma non può più curare le ferite, perché le ferite non sono più da frustrazione, di un sistema che ha nel perno dell'attaccamento il suo centro, ma è ora il perno è in un sistema che ha nella vita fuori casa, nella competizione con gli altri, il punto centrale. Gli ormoni steroidei non solo aumentano, danno la spinta all'azione, perché aumentano anche la produzione di dopamina. Ma la cosa particolare è che è stato evidenziato come aumentano anche, soprattutto in adolescenza, i recettori dei glucocorticoidi, cioè degli ormoni dell'asse dello stress, per cui l'adolescente diventa paradossalmente più sensibile, vulnerabile alla frustrazione relazionale ovviamente. Per cui per molti anni, ma soprattutto nella media adolescenza, da qui tutti i ricoveri che ci sono da noi alla neuroinfantile, sono nel range di età, la parte centrale, terza media, primo, secondo, superiore. Questo è il momento centrale, perché è maggiore questa asimmetria e questa produzione di tutte queste sostanze. Questa componente, quindi, che spinge l'adolescente all'azione, nello stesso tempo lo rende vulnerabile alla frustrazione, apre la strada appunto ai breakdown evolutivi, cioè alla sofferenza mentale vera e propria che poi un individuo si porta avanti per tutta la vita. Due parole allora su questo sistema che ci crea dolore e su cui francamente io, non so, dopo decenni di lavoro con le adolescenti, l'educazione è un problema, un gran problema, perché come si fa a ridurre il social defeat, cioè la sconfitta sociale che l'adolescente inevitabilmente, a scuola soprattutto, ma anche con i tani, non può non passare in mezzo. Chi è più fortunato di più, meno, chi è meno fortunato di più. Quindi il sistema agonistico ha questa tipologia di sistemi primari, il fear system che diventa più attivo, più sensibile, il rage system che diventa anche questo più potente e l'area dopaminergica che sostiene tutto questo. Ecco, il concetto di social defeat, per andare veloci, la teoria riprendo da questa. Il sistema agonistico ha avuto una evoluzione nella filogenesi. Nei vertebrati è molto elementare. Il perdente scappa e scappando inibisce l'aggressività del contendente. E questo è un meccanismo interattivo complementare, questo è un concetto centrale nell'ipotesi dei sistemi motivazionali. Con l'attaccamento però noi diventiamo animali di gruppo, non è più possibile scappare via dal gruppo e quindi l'evoluzione ha determinato il fatto che si evolvessero dei comportamenti che fossero analoghi allo scappar via. Per cui in tutte le specie, compreso la nostra, ci sono dei comportamenti che determinano l'inibizione dell'aggressività nell'altro. Per esempio, uno di questi è l'inginocchiarsi, l'alzare le mani, oppure darsi sessualmente, questo soprattutto nei primati. Queste modalità determinano il blocco della modalità aggressiva nel contendente. Da circa una ventina d'anni nella psichiatria evoluzionistica si è affermata questa epistemologia, diciamo, che ci sia una certa analogia o omologia tra i comportamenti di sottomissione, che sono quelli appunto che inibiscono il contendente, e le dimensioni depressive. Questo vuol dire che nel nostro DNA ci sono individui più predisposti a poter essere depressi, che vuol dire, da un punto di vista neurobiologico, facilmente sottomessi agli altri. Ovviamente questo si coniuga inevitabilmente con le esperienze di vita, è ovvio, quindi è un pendolino, però avere in mente questo ci può permettere di capire l'inevitabilità della sofferenza mentale almeno per una certa percentuale di popolazione. Dall'altra parte, congenicamente, c'è una certa percentuale di persone che nascono più ipomaniacali, si dice, quelle che hanno una grande capacità di azione, di andare, che riescono anche a sopportare la frustrazione in modo molto facile. E questa è una caratteristica che viene analogata alla modalità di ingaggio agonistico. Questa concettualizzazione permette di andare al di là delle categorie nosografiche e di andare più in una dimensione, appunto, comportamentale neurobiologica, che può permettere da un punto di vista anche psicoterapeutico o comunque riabilitativo di poter fare per esempio un discorso come questo. Da un punto di vista educativo, alla neuroinfantile noi abbiamo un pool di professori che di tutti e tre i livelli, perché per la legge che deve garantire ai ricoverati di qualsiasi tipo, in qualsiasi clinica, minorenni, il diritto allo studio, anche da noi per i ragazzi ricoverati c'è questo diritto, e quindi c'è questo pool di professori di un liceo romano che sono presenti. E con loro stiamo facendo da anni ormai una grande esperienza riabilitativa, quindi noi abbiamo un po' piegato l'insegnamento scolastico in clinica, in ospedale, a fini riabilitativi. E la cosa interessante è che tutti gli adolescenti che vengono ricoverati, inevitabilmente, stiamo parlando di psicopatologia, non di deficit, non di altre tipologie, appunto deficit cognitivi oppure eccetera, hanno un innesco scolastico, tutti, è inevitabile. Tutti quelli che vengono ricoverati hanno dei fallimenti, o comunque gente brillante, intelligente, un'ansia di prestazione centrale, focale. Con questi, la possibilità di avere un insegnamento protetto, perché l'insegnamento viene fatto uno a uno, quindi senza gli sguardi indiscreti dei compagni, in una dimensione abbastanza avvalutativa, perché questo lo consente, come dire, lo status di ricoverato, permette gradualmente di avere, soprattutto agli insegnanti, di non sentirsi più sotto il giogo della necessità di valutare. E quindi questo può permettere quello che dicevano prima, appunto, i colleghi, questa disarticolazione dall'inquadrare l'individuo in un quadratino valutativo. E devo dire, per una certa percentuale di ragazzi, questo permette gradualmente un riavvicinamento alla possibilità di tollerare piano piano un contesto più valutativo. Questo però è possibile, appunto, in un ambiente di cura altamente, come dire, altamente connotato, perché è comunque un reparto psichiatrico e altamente specializzato. Però questo può essere interessante come studio pilota per la scuola in generale, soprattutto per la grande dispersione scolastica che radica nel social defeat, radica nella sconfitta sociale.
Ci siamo? 5 minuti, grazie. Sono il moderatore. A distanza, va bene.
Allora vi dico, vi cito soltanto questi altri due strumenti che riguardano proprio la valutazione del sistema agonistico, del sistema della dominanza sottomissione. E che sono la scala della comparazione sociale e la scala del comportamento di sottomissione, che è quest'altra. La scala della comparazione sociale, che è stata elaborata da Paul Gilbert, che è un professore della Derby University, di indirizzo cognitivista ma estremamente radicato nell'area etologica e neurobiologica, sia questo strumento che il successivo, io li ho validati qualche anno fa, e insieme allo strumento che vi avevo fatto vedere prima, costituiscono la possibilità di andare ad acchiappare la nostra predisposizione ad essere più o meno dominanti, più o meno sottomessi, la nostra vulnerabilità allo stress da competizione. E a questo si andrà ad aggiungere, questa abbiamo iniziato ora la validazione, la scala della dominanza, che è una scala elaborata da Max Solms, che è un neuropsicologo e anche uno psicanalista della Società Internazionale di Psicanalisi. E la cosa interessante è che lui ha validato questa scala della dominanza, cioè del comportamento di dominanza, incrociandolo con dei biomarcatori, testosterone e cortisolo, e con risultati interessanti, soprattutto anche nella distinzione maschio-femmina, e poi di questo, se ci sarà occasione, ve ne riparlerò una volta validata.
Grazie.
Sì.
Dunque, io purtroppo il pomeriggio devo andare via il treno. Il collega, secondo me, ha colto un aspetto fondamentale da dibattere eventualmente o da rimandare in altra sede, che è un po' il senso di questo tentativo di ibridazione feconda tra il settore, diciamo, di ricerca educativa, il settore di ricerca medica criminologica. La ricerca educativa contemporanea parla di inclusione, cioè che per, tra virgolette, curare ogni forma di aggressività, ogni forma di disabilità, la si può curare all'interno della classe. Questa è l'idea. Giusto, sbagliato, in Scozia non è così. Però secondo me, se non chiariamo culturalmente e scientificamente questo problema, ed è anche il senso, i discorsi sul recupero educativo diventano più complessi. Questo è l'aspetto centrale, secondo me, di cui ha parlato Bruno prima, Ceci quando ha parlato di depatologizzare, forse è più corretto dire decostruire, perché la patologia è quella, e lei quando ha fatto questa bellissima relazione, in cui però dice dobbiamo collocare avvalutativamente. Cioè qua, secondo me, il futuro, al di là del consenso, il futuro della ricerca è questo. Possiamo recuperare all'interno di processi di inclusione oppure non è possibile farlo? Qua dobbiamo cercare l'accordo tra la ricerca sperimentale clinica e medica, la ricerca criminologica, sociologica, psicologica e educativa. Questo io ritengo che sia la... Chiedo scusa.
Io ti posso rispondere in due parole dicendo che il progetto dell'inclusione, dal progetto dell'inclusione assolutamente non si può tornare indietro. E il problema è però che tutti sappiamo, e che la relazione del nostro amico è stata chiara su questo, che l'adolescenza è un periodo in cui tutto è possibile, si può dire, perché esiste questo deficit, questo, come l'hai chiamato, defit, questo, che è assolutamente evidente, perché è la base, ricordatevi quella cosa che avevo fatto vedere all'inizio, è la base per andare sia verso la patologia sia verso quei comportamenti di malessere e di disagio da cui si può finire dritti nella devianza, quella che oggi possiamo chiamare come devianza, madre di tutti i comportamenti violenti, eccetera. Allora, il problema è noi dobbiamo includere anche la malattia, però la malattia la possiamo includere sotto il profilo ambientale, ma non sotto il profilo individuale, perché sotto il profilo individuale, quando un soggetto ha una patologia, deve essere aiutato individualmente, poi il resto. Ricordiamoci che viene prima l'individuo, prima l'uovo con lo spermatozoo, che formano una unità, e la società deve aspettare un bel po' prima di presentarsi. Quando si presenta e naturalmente produce tutta un'altra serie di elementi. Lui chiaramente non è d'accordo, però a me non me ne frega niente, perché questo è il punto.
Allora,
Ringraziamo tutti i relatori della mattinata e in particolare l'ultimo relatore, il professor Giacolini, che ha veramente con grande competenza e con grande esperienza fatto il punto su questa ricaduta nell'ambiente clinico di questi giovani. Il professor Bruno pone l'attenzione su una cosa molto importante: il crinale tra devianza e criminalità giovanile si è assottigliato moltissimo, è diventato un filo di lama, mentre prima c'era una distanza, diciamo, misurabile e quindi anche obiettivizzabile e controllabile, oggi non c'è più. Non c'è più perché dal punto di vista del contesto valoriale, il giovane d'oggi non rifugge dal comportamento criminale, anzi tende ad imitarlo. Tant'è che mentre prima esistevano i miti, esistevano gli eroi, esistevano i valori, oggi esiste il fatto che si fanno i pellegrinaggi sulla tomba del negro appartenente alla banda della Magliana. Questo è il dato preoccupante, questo è il dato della ricaduta assoluta. E allora questo fatto è di assoluto allarme, per cui grazie alla ricerca che state facendo e al fatto di cercare anche attraverso un eventuale sostegno anche farmacologico di poter rimediare a questi soggetti che purtroppo per loro costituzione anche biologica, quindi genetica, da subito sono più favorevolmente portati verso certe dinamiche, verso una sorta di affabulazione per quel tipo di percorso che è facile, porta subito i soldi, porta subito la soddisfazione, mentre quello che un tempo era invece il vecchio modello non è più accettato, anzi si fa fatica, lo si reputa vecchio, lo si reputa assolutamente non condivisibile. Allora, ringrazio tutti per la pazienza che hanno avuto finora, so che non c'è stata alcuna pausa, ne facciamo adesso una di un'ora, alle 15 ci ritroviamo qui, la sessione pomeridiana sarà moderata in modo tale che tutti i relatori che ancora devono prendere la parola riusciranno a farlo. E adesso per i signori relatori c'è un piccolo buffet fuori a destra uscendo dall'aula e ci vediamo qui alle 15. Grazie.